In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando l'Eucaristia, facendo anche il ricordo in questa messa di Leo, marito della Candida. Preghiamo, teniamo presente tutti i nostri vicini, gli abitanti di Oliveto in particolare, perché scenda su tutte le case, su tutte le famiglie, tutte le persone, la benedizione dell'Eucaristia che noi celebriamo in mezzo a loro.
Dal libro della Genesi, capitolo 44. Giuseppe diede poi quest'ordine al suo maggiordomo: riempi i sacchi di quegli uomini di tanti viveri quanti ne possono contenere, e rimetti il denaro di ciascuno alla bocca del suo sacco. Metterai la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane, insieme con il denaro del suo grano. Quello fece secondo l'ordine di Giuseppe. Alle prime luci del mattino, quegli uomini furono fatti partire con i loro asini. Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati quando Giuseppe disse al suo maggiordomo: «Su, insegui quegli uomini, raggiungili e di loro: perché avete reso male per bene? Non è forse questa la coppa in cui beve il mio Signore e per mezzo della quale egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così». Egli li raggiunse e ripeté loro queste parole. Quelli gli risposero: «Perché il mio Signore dice questo? Lontano dai tuoi servi fare una cosa simile. Ecco, se ti abbiamo riportato dalla terra di Canaan il denaro che abbiamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come avremmo potuto rubare argento o oro dalla casa del tuo padrone? Quello dei tuoi servi presso il quale si troverà sia messo a morte, e anche noi diventeremo schiavi del mio Signore». Rispose: «Ebbene, come avete detto, così sarà. Colui presso il quale si troverà la coppa diventerà mio schiavo, e voi sarete innocenti». Ciascuno si affrettò a scaricare a terra il suo sacco e lo aprì. Quegli li frugò, cominciando dal maggiore e finendo con il più piccolo, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e tornarono in città. Giuda e i suoi fratelli vennero nella casa di Giuseppe, che si trovava ancora là, e si gettarono a terra davanti a lui. Giuseppe disse loro: «Che azione avete commesso? Non vi rendete conto che un uomo come me è capace di indovinare?» Giuda disse: «Che diremo al mio Signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio stesso ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa». Ma egli rispose: «Lontano da me fare una cosa simile. L'uomo trovato in possesso della coppa, quello sarà mio schiavo. Quanto a voi, tornate in pace da vostro padre». Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: «Perdona, mio Signore, sia permesso al tuo servo di far sentire una parola agli orecchi del mio Signore. Non si accenda la tua ira contro il tuo servo, perché uno come te è pari al faraone. Il mio Signore aveva interrogato i suoi servi: avete ancora un padre o un fratello? E noi avevamo risposto al mio Signore: abbiamo un padre vecchio e un figlio ancora giovane, nato di invecchiaia. Il fratello che aveva è morto, ed egli è rimasto l'unico figlio di quella madre, e suo padre lo ama. Tu avevi detto ai tuoi servi: conducetelo qui da me, perché possa vederlo con i miei occhi. Noi avevamo risposto al mio Signore: il giovinetto non può abbandonare suo padre. Se lascerà suo padre, questi ne morirà. Ma tu avevi ingiunto ai tuoi servi: Se il vostro fratello minore non verrà qui con voi, non potrete più venire alla mia presenza. Fatto ritorno dal tuo servo, mio padre, io ripetimmo le parole del mio Signore. E nostro padre disse, tornate ad acquistare per noi un po' di viveri. E noi rispondemmo, non possiamo ritornare laggiù. Solo se verrà con noi il nostro fratello minore andremo. Non saremmo ammessi alla presenza di quell'uomo senza avere con noi il nostro fratello minore. Allora il tuo servo mio padre ci disse, voi sapete che due figli mi aveva procreato mia moglie. Uno partì da me e dissi, certo è stato sgranato, da allora non l'ho più visto. Se ora mi porterete via anche questo e gli capitasse una disgrazia, voi fareste scendere con dolore le mie canizie negli inferi. Ora se io arrivassi dal tuo servo, mio padre, il giovinetto non fosse con noi, poiché la vita dell'uno è legata alla vita dell'altro, noi appena egli vedesse che il giovinetto non è con noi, morirebbe, e i tuoi servi avrebbero fatto scendere con dolore negli inferi la canizia del tuo servo, nostro padre. Ma il tuo servo si è reso garante del giovinetto presso mio padre, dicendogli, se non te lo ricondurrò, sarò colpevole verso mio padre per tutta la vita. Ora lascia che il tuo servo rimanga al posto del giovinetto come schiavo del mio signore e il giovinetto torni lassù con i suoi fratelli. Perché come potrei tornare da mio padre senza avere con me il giovinetto? Che io non vede il male che colpirebbe mio padre. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo seguito i due grandi archi che tengono uniti questi capitoli, almeno fino ad ora, e cioè il piano di Dio segreto e anche imperscrutabile, molto difficilmente comprensibile, e alla fine però ci sarà il riconoscimento di questo disegno di Dio. E poi in secondo luogo tutta l'azione di Giuseppe, l'enigma del suo comportamento. Ecco, qui ci possono certamente essere sfumature diverse, ma credo che si possa sostenere che è un comportamento estremamente enigmatico e anzi alquanto impressionante nella sua durezza rispetto ai fratelli e nella persecuzione dei fratelli. In molti modi, sia in positivo che in negativo, come vedevamo. E adesso, tra questo capitolo e quello successivo, anche questo enigma si scioglie, questo enigma si trova la sua verità. Ecco, vi lascio subito la parola.
Rispetto al comportamento enigmatico di Giuseppe, mi veniva da pensare, se si fosse nei panni di questo uomo della sua casa, maggiordomo viene chiamato, cosa avrebbe capito? Veramente sarebbe un punto di vista della storia molto singolare, molto. E a me pare che anche questa coppa è così importante, cioè prima l'ordine a tavola perfetto, il denaro che c'è, che non c'è. Mi pare che Giuseppe persegua con questo comportamento che mette di fronte veramente a un mistero, continuamente li sorprende, continuamente li prende impreparati. Mi sembra che voglia mostrare che i fratelli sono dentro a un volere superiore a loro, che non hanno il dominio della realtà e della storia. Non so, mi sembra che questo sia uno dei fini della sua azione, e l'altro, separando un fratello, e li metta alla prova sulla loro capacità di rimanere uniti o di abbandonare, cioè li rifaccia tornare al peccato iniziale, quello commesso verso di lui, di averlo gettato nella fossa, comunque essere stati pronti a ucciderlo. E mi sembravano le direttrici del suo comportamento, e la finale adesso, il versetto 33, lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto come schiavo, no? Questa è la traduzione della CEI vecchia, questa parola così esplicita di Giuda, che mette la sua vita al posto della vita del fratello, mi sembra che sia il punto più importante, insomma, a cui la storia va e a cui, che, come in un certo senso, che Giuseppe aspetta come il grande atto che si contrappone al peccato di averlo abbandonato. Qua uno mette a rischio la propria, la scambia, ed è Giuda. Il fatto che adesso la narrazione dopo Ruben metta Giuda mi sembra che sia così forte per richiamare tutto appunto dall'origine.
Che a me aveva colpito il fatto che i fratelli dicano: ecco, noi siamo servi al mio Signore. Eccoci schiavi del mio Signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa. Quindi sono tutti disposti a riconoscere, anche se non hanno rubato la coppa, però dicono: eccoci schiavi, tutti si mettono nelle mani di questo maggiordomo, quindi di Giuseppe. Ma egli rispose: lungi da me il far questo, l'uomo trovato in possesso della coppa, lui sarà mio schiavo. E allora qui scatta tutto. Prima erano disposti ad andare, ritornare indietro tutti, a rendersi schiavi. Invece adesso l'accento è posto su Beniamino, allora qui riparte tutto, scatta tutto il processo. Colpiva questa cosa, appunto, che insomma, questo passaggio mi colpiva perché c'è un cambio. E anche quando Giuda dice: lascia che il tuo servo rimanga invece del giovinetto, e dice: che io non veda il male che colpirebbe mio padre, mi sembra che l'accento, la luce venga rimessa su Beniamino e il suo rapporto con il padre, e quindi anche il rapporto dei fratelli con il padre. Mi sembra centrale il rapporto con il padre, oltre che tra i fratelli, fra di loro.
Ma mi sembra che in questo capitolo si raggiunga un po' il vertice della pressione che Giuseppe sta esercitando sui suoi fratelli. E a me colpisce moltissimo il fatto che in quello che succede, in questo caso Giuda, ma prima erano tutti fratelli, si rifanno sempre a qualche cosa del passato che riemerge, che è rimasto nascosto dentro di loro e che pian piano comincia a venire fuori. Infatti Giuda, dicono: Dio ha scoperto la colpa dei tuoi servi. Che sembrerebbe questo, d'aver trovato la coppa, in realtà l'allusione a una colpa antica che è sempre lì e che continuamente viene fuori, e come quando i fratelli avevano detto: Dio ci chiede conto del sangue. In realtà non c'entrava con quello che stava succedendo, però questo emerge sempre. E poi colpisce moltissimo che questa strategia di Giuseppe arrivi al risultato che si era prefisso, perché quello che aveva provocato l'odio dei fratelli, cioè la preferenza del padre per Giuseppe, qui diventa adesso la causa invece del sacrificio di Giuda, dell'offerta che fa Giuda. Cioè, allora la preferenza aveva condotto i fratelli a uccidere, insomma, a fare il male a Giuseppe. Qui la preferenza del padre per Beniamino viene accettata da Giuda, penso a nome di tutti i fratelli, viene accettata e diventa il motivo. Quindi si vede proprio che c'è stato un percorso a ritroso che Giuseppe ha fatto loro fare, per cui sono ritornati al punto di partenza, hanno rifatto tutto il percorso, questa volta via via cambiando sia in ordine tra di loro, quindi in ordine ai fratelli, ma soprattutto, come è stato detto prima, in ordine, perché lo scopo è sempre quello di non far morire il padre, il dolore del padre, quello che hanno davanti e per il quale adesso si muovono. Quindi, insomma, si vede, ecco, che questo percorso così ambiguo, come dicevi, ha di fondo una grande chiarezza, ecco, e chiaramente Giuseppe ha puntato a ricostruire questa fraternità e questo rapporto col padre.
I giorni scorsi si diceva che sì, questo comportamento di Giuseppe è duro, però si diceva anche che è secondo lo spirito dei libri sapienziali e è un po' un comportamento che sembra ambiguo, però vuole portare, appunto, come anche è stato detto, alla verità e al pentimento. Mi colpisce comunque che anche oggi, dopo tutto quello che hanno vissuto, questi fratelli continuano a dire, Giuda continua a dire, il fratello che aveva è morto, al versetto 20, che non è la verità, è quanto hanno fatto credere a Giacobbe. Per Giacobbe si era detto al capitolo 42esimo che diceva Giuseppe non c'è più, e questa è la verità, oppure però poi usa anche la parola morto. E allora questi fratelli, dopo tutto quello che è successo, ancora ripetono questa menzogna. Capisco che non potevano dire davanti a Giuseppe la verità se non la sapeva ancora il padre, però la menzogna rimane.
Nel racconto degli Atti degli Apostoli, il racconto di Stefano, che ricostruisce questi avvenimenti, si dice, insomma, il racconto è raccontato così come lo stiamo interpretando noi: i 12 patriarchi gelosi di Giuseppe lo vendettero schiavo in Egitto e Dio lo liberò da tutte le sue afflizioni. E poi si dice che Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu nota al faraone la sua origine. E poi si dice che, ascoltando queste cose, ti grignavano i denti. Mi ricordo quando abbiamo letto gli Atti tanti anni fa, c'era ancora Don Umberto, 30 anni fa, e lui ricordava come c'è anche una certa lettura ebraica che fa molta fatica a riconoscere l'ingiustizia dei patriarchi, e quindi c'è questo intervento di Giuda che viene letto. Anche io adesso stavo guardando dei commenti in questa edizione delle comunità ebraiche italiane, in cui Giuda avanza e fa tremare tutti con questo discorso dai toni duri per tenere testa a Giuseppe. In realtà, se lo leggiamo, non sembra così, sembra un discorso invece molto bello, però evidentemente c'è una fatica nelle interpretazioni ebraiche a riconoscere i capostipiti, la colpa dei patriarchi, le colpe dei patriarchi. Qui in realtà la lettera del testo sembra diversa, cioè il discorso di Giuda a me pare molto bello. Giuseppe mette alla prova questi fratelli proprio sull'altro figlio di Rachele e sulla loro possibile gelosia nei suoi confronti, anche il fatto che il cibo della propria mensa fosse 5 volte più abbondante quello di Beniamino. Giuda arriva a dire, proprio appunto questa pressione sempre insistente, arriva proprio a fare e a insistere sul sentimento che il padre prova per questo bambino, per questo ragazzo, e quindi la situazione è un po' simmetrica a quella del capitolo 37, di quando si descriveva la preferenza di Israele per Giuseppe.
La storia è commovente, è una novella, una specie di romanzo. Io penso che sotto c'è un'idea, l'idea che ci può essere, l'idea che non ci può essere perdono senza riparazione. Non tutti i testi biblici sono così. A volte c'è il perdono, semplicemente. Ma qui non è così. Qui c'è una seconda occasione attraverso Giuseppe che Dio dà per poter riparare quello che i fratelli hanno fatto la prima volta. E allora sì, la riconciliazione è vera. L'impressione è che tutta questa operazione Giuseppe deve trattenersi, deve forzarsi per portare avanti questa opera, è difficile anche per lui, ma mi sembra che tutto possa essere visto anche così, perché Giuseppe non si è rivelato subito, sarebbe la cosa più semplice. La domanda più semplice, più immediata, ed è quella più diretta, quella che coglie il senso di tutta questa opera di Giuseppe, che è un'opera di persecuzione, sia in negativo, perché li tiene in prigione 3 giorni, poi cambia, poi aveva già l'idea, li manda a casa, però gli fa trovare il denaro, che è una cosa abbastanza inquietante, difatti non è che esultano quando vedono il denaro. Chi ce l'ha messo? Sono accusabili e così via. Tutta la storia e anche il pranzo, bellissimo, dicevamo ieri, è in cui loro prima hanno paura e poi dopo si sciolgono naturalmente, ma il pranzo serve a Giuseppe per poter dire: voi mi avete ripagato il bene con il male, che è quello che dice subito all'inizio di questo capitolo. Ti mette in una condizione, soprattutto che non sono di una specie di mano nascosta che li perseguita. Comunque, mi sembra che sia necessario, che l'idea qui sia che è necessario una riparazione. E per questa riparazione, in vista della riconciliazione, questa riparazione consiste nell'essere posti nella stessa condizione o simile al delitto commesso. Questa idea c'è molto nella teologia rabbinica, molto, ma credo che sia anche in questo testo. Non è sempre così, ecco, non è sempre così. In generale, ecco, i peccati contro Dio ottengono il perdono semplicemente col pentimento. Non c'è bisogno di far niente. È più facile ottenere il perdono per i peccati contro Dio, se vogliamo distinguere in questo modo, nella tradizione ebraica è così. Ecco. Invece i peccati contro gli altri, hanno bisogno di riparazione, hanno bisogno di un riconoscimento operativo. Non basta semplicemente dire vabbè, lasciamo perdere, non è perché non è vero. Sono i fratelli che hanno bisogno di questo, hanno bisogno loro di trovarsi di fronte a questa possibilità. Ecco, l'ultima cosa che mi viene da pensare è la figura di Giuda qui che emerge, si fa garante, è lui che parla in questa seconda andata in Egitto ed è lui che fa il discorso ed è lui che si offre. Ecco, pensavo probabilmente è possibile che l'autore generale della Genesi o del Pentateuco, ecco, non a caso sottolinei la figura di Giuda, sembra collegare, ecco, questo atto di Giuda con l'idea poi che alla tribù di Giuda verrà assegnata la regalità. L'interesse per la regalità che viene fatta risalire fino alla Genesi dall'autore del Pentateuco, ecco, è chiaro che l'autore sa già di Davide, ma lo troviamo anche prima nella Genesi, capitolo 17 per esempio, nel patto, nelle promesse, si dice sia ad Abramo, a cui viene cambiato il nome Abraham, sia a Sara, dei re nasceranno da te, dei re. Cioè l'idea, non è precisato di più, ma l'idea della regalità, ecco, che qui si precisa, si preciserà al capitolo 49, nella benedizione di Giacobbe, sarà individuato una tribù, non ancora una famiglia, ma una tribù. Ecco, la tribù di Giuda, ecco, l'impressione è che possa esserci veramente un collegamento fra quello che Giuda fa qui, che arriva fino ad offrirsi la propria vita, ecco, per Beniamino e per il padre, e con l'attribuzione poi della regalità, come vedremo nel capitolo 49. Ecco, uniamo i nostri pensieri, la nostra preghiera davanti a Dio per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutta la fraternità umana, ancora una volta ferita dal desiderio di potenza, di sopruso, per la guerra e per tutte le guerre, per l'odio che si scatena nel cuore degli uomini tra i popoli. Preghiamo. Preghiamo per i pastori delle chiese perché si facciano primi promotori di pace. Preghiamo. Per i governanti delle nazioni perché perseguano il dialogo, la trattativa, anche le concessioni se necessario per salvare vite. Preghiamo. Per i poveri, gli ammalati, i sofferenti, per i migranti che sono accolti e per quelli che invece non sono accolti. Preghiamo. Per la nostra famiglia, le nostre famiglie e la nostra vita qui, i nostri inizi, perché siano benedetti nello spirito di fraternità, di sinodalità, di comunione, come ci è stato indicato dai nostri pastori. Preghiamo.
Ecco, allora ricordiamo Leo, era ieri il giorno della sua morte, e ricordiamo Candida, i loro parenti e tutti gli abitanti di Oliveto. Preghiamo.
Ringraziamo anche il Signore per come si è conclusa la vicenda ieri di Camillo e di Patrizia, e quindi preghiamo, approfittiamo per pregare ancora per loro, per la loro famiglia, per la salute di Patrizia. Preghiamo.
Preghiamo ancora per l'anima della Loredana, Loredana di Oliveto, per i suoi figli Fabrizio e Silvia, che con semplicità sono venuti domenica sera per assicurarsi che esista un paradiso, perché il Signore dia loro la fede nella risurrezione dei morti. Preghiamo.
Per i nostri ammalati, e le persone che sperano nel nostro, si raccomandano nel nostro ricordo, ricordiamo Attilio Lovato, che è in ospedale, tutta la sua famiglia, preghiamo. Per chi si unisce a noi abitualmente ogni mattina di lontano, per le sue intenzioni, le sue preghiere che vogliamo raccogliere, e infine per le vittime di queste ore, nei conflitti in tutto il mondo. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.